Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata dedicata al Festival della Chigiana. Quest'oggi con me c'è ormai un volto già conosciuto, la dottoressa Anna Degli Muti, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno Anna, benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito. È sempre un piacere, soprattutto in questa occasione, ancora di più, essere parte di voi.
Grazie a te di essere qua. Allora, la tematica di quest'oggi è la questione della forma, il Luciano Berio. Anna, ci vuoi un po' parlare della tematica, quale taglio gli hai dato?
Sì.
Prego.
Berio, sappiamo che il suo nome proprio è sinonimo di avanguardia musicale e a 20 anni proprio dalla sua scomparsa, questo straordinario compositore e pioniere, considerato proprio padre per certi versi della musica elettronica. Berio è stato un grande, veramente un grande musicista. Lui ha scritto tanta roba, cioè voglio dire, soprattutto ecco, in alcuni suoi scritti, dove lui esprime proprio il suo pensiero, dove lui dice: io non ho intenzione di occuparmi di musica come rassicurante mercanzia emotiva per l'ascoltatore o come rassicurante bagaglio procedurale per il compositore, ma diceva: mi piace invece leggere o ascoltare la musica che si interroga. Ci interroga e ci invita a una costruttiva revisione o addirittura a una sospensione del nostro rapporto col passato e a una sua riscoperta sulle tracce di percorsi futuri. Berio diceva: la musica non è mai sola, essa nasce e si articola in molteplici forme e con diverse funzioni. Ovunque esiste vita e comunicazione umana. Perché la musica, sosteneva, anche quando non trasmette un messaggio specifico e traducibile in parole, è una forma di comunicazione che riflette e interagisce con il contesto sociale nel quale è generata e agita. Una particolare attenzione, una riflessione, ecco, oggi la facciamo proprio su quello che per Berio è il rapporto tra suono e immagine. Lui sosteneva vedere la musica, l'impulso a cercare un'unione fra immagine e suono, diceva, ci giunge da molto lontano, da un'antica proprio visione sinestesica del mondo. In Esodo 20:18 si dice: e tutto il popolo vide i suoni e i lampi e il suono dello shofar. Il legame fra luce e suono, fra luce e parola, è comune a quasi tutte le narrazioni delle origini, degli eventi primordiali, dei miti e della coscienza del mondo. E la musica sembra spesso diventare proprio il più potente intermediario fra l'occhio e l'orecchio, fra i punti mobili ed estremi di uno spazio che è sempre da esplorare e da interrogare. Uno spazio che sembra talvolta condurci alle soglie di un mistero. Uno spazio che anche con i mezzi del teatro tentavo insistentemente di esplorare e di secolarizzare, ma che in effetti contiene sempre un nucleo intangibile e forse sacro. Ma ci si chiede: ma che tipo di intermediazione può offrire la musica? In che modo l'arte dei suoni può fare da tramite tra occhio e orecchio? Rispetto alla sinestesia originaria di cui Berio parla, da intendersi proprio come impulso ed esigenza, piuttosto che nei termini di un'effettiva unità, la musica pare dischiudere e rendere percepibile uno spazio misterioso, circostanza non trascurabile per quella che viene abitualmente ritenuta un'arte temporale della successione del ritmo. Ma come suggerisce Roland Barthes, un autore tanto caro a Berio, l'udito è in primo luogo un senso spaziale, preposto ad assicurare l'animale contro le improvvise incursioni dei predatori. Nell'ascolto musicale, Berio mette dunque in rilievo due elementi: Intermediazione tra suono e immagine e manifestazione di uno spazio altrimenti inaccessibile e sacro. Ma come giustificare tale intermediazione e come articolare una simile manifestazione? La nozione che può venire in aiuto per elaborare un tentativo di risposta a queste domande è quella di forma, cui Berio ha dedicato alcuni saggi teorici proprio tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 del secolo scorso, ritornando poi sul tema nel corso di rielaborazioni successive. A partire proprio da una ricostruzione del significato di questi termini negli scritti di Berio, il presente contributo risalirà alle fonti che hanno ispirato la riflessione del compositore e metterà proprio in luce la relazione tra suono e immagine nell'esperienza, esemplificata dalla musica, del dischiudersi dello spazio misterioso che è stato evocato. In un suo saggio, chiamato proprio Gli aspetti di artigianato formale, che risale al 1956, in una illustrazione esposto dei principi che hanno guidato la composizione di Alleluia 1 del 1956, Berio torna proprio a più riprese sul concetto di forma. Pur senza definire mai esplicitamente la nozione, il compositore fornisce alcune indicazioni preziose per comprenderne il ruolo non solo nella fase di ideazione e scrittura, ma anche successivamente nel corso della ricezione da parte dell'ascoltatore. Quest'ultimo è infatti proprio dotato di una facoltà creatrice che lo mette in grado di completare gli innumerevoli disegni dell'opera stessa, in un rapporto di collaborazione attiva con il compositore. La parte attiva, che è riservata all'ascoltatore, è radicata nella multipolarità del tessuto musicale, che non si lascia ridurre a un semplice decorso sonoro lineare o circolare, correlato a una percezione prospettica relativamente fissa, come era ad esempio quella legata all'esperienza della musica tonale. La musica contemporanea non abbandona del tutto questa modalità di fruizione, ma lascia che essa coesista con un altro tipo di percezione del suono che si sviluppa momento per momento. E da questa coesistenza di percezione mediata e percezione immediata, ricordo e istantaneità del suono, emergono le infinite possibilità delle forme dell'essere. L'una e l'altro da intendersi non come totalità concluse e predeterminate, ma come processi da seguire e sviluppare. Berio, in una successiva rielaborazione sempre dello stesso saggio, Formare la forma, è ancora più esplicito, però questa volta parla di Alleluia 2 del 1958, il compositore afferma: a me interessava segnalare il ritorno dello stesso materiale e l'avvicendarsi delle sue trasformazioni senza però suggerire un'idea di ripresa, ma piuttosto di germinazione spontanea, alleluiatica e priva di contrasti elementari. Di nuovo, la questione non è rifiutare in toto la ripetizione che già strutturava la ripresa del tema o dei temi nelle forme classiche, ma proporne un uso nuovo che permetta proprio di produrre l'esperienza di una forma in via di sviluppo, paragonabile proprio a un processo di germinazione spontanea. Se nel saggio del 1956 il concetto è evocato ma non definito, Berio, proprio in un intervento del 1960, torna esplicitamente sul tema della forma, offrendo importanti coordinate teoriche e filosofiche. Una forma musicale è innanzitutto un'evidenza, una testimonianza, non uno stato d'animo da percepire, né uno schema da analizzare e nemmeno un sistema comunicativo fisso attraverso il quale si scambiano suoni e significati allo stesso modo in cui si scambiano merci. Da questa breve definizione emergono due aspetti degni di attenzione: Il carattere non comunicativo, e in particolare non linguistico, dell'espressività musicale, è il carattere di evidenza che contraddistingue la forma, intesa come qualcosa che si manifesta autonomamente rispetto alle intenzioni del compositore e dell'ascoltatore, ma che al tempo stesso richiede l'intervento di entrambi per giungere a un pieno dispiegamento. Ancora una volta, l'appello alla partecipazione dell'ascoltatore, che in questo scritto si specifica in direzione di una poetica dell'opera aperta, e questa partecipazione va di pari passo con il rifiuto di un'idea di forma come progetto predeterminato da parte del compositore o come disegno finito. La non comunicatività della musica e l'invito alla partecipazione dell'ascoltatore si fondano entrambi in una concezione della forma come processo. Nei casi in cui l'idea di linguaggio musicale tende a ridurre il suono a segnale, ad esempio, la tromba significa guerra, l'oboe sta per un paesaggio tranquillo, l'ascoltatore si trova coinvolto in un gioco innocuo di decodifica, in cui trova una conferma all'armonia generale della legittimità di un linguaggio comune nella contemplazione di un ordine linguistico, ma non ascolta la forma. Berio fa riferimento ad un grande artista che è Paul Klee. La formazione della forma, dice, come avrebbe detto Paul Klee, non viene mai presa in considerazione. La forma, quindi, è da intendersi non come configurazione in sé compiuta, ma nella sua coincidenza con il materiale. E ciò si presenta nel pensiero di Berio come un processo dinamico non già fatto, ma da fare. Per illustrare la propria concezione, il compositore prende fortemente in considerazione Paul Klee e proprio alla sua idea di figurazione come formazione della forma. Nel saggio, in questa raccolta di scritti della teoria della forma e della figurazione, l'artista svizzero si sofferma proprio sull'aspetto dinamico del processo formativo. Infatti lui sostiene: la teoria della figurazione si occupa delle vie che conducono alla forma. Essa è la teoria della forma, ma con l'accento sulle vie che a questa conducono. La desinenza della parola stessa sta a indicare quando si è detto l'ora. L'espressione proprio teoria della forma, come solitamente si sente dire, trascura di porre l'accento sulle premesse e le vie che ci portano a questa teoria. Teoria della formazione è un'espressione piuttosto inconsueta. Figurazione, inoltre, indica chiaramente l'idea di una certa mobilità ed è quindi preferibile. Rispetto a forma, figura esprime inoltre qualcosa di più vivo. La Gestalt, anche la psicologia della Gestalt ha tanto contribuito a questo concetto. Figura è più che altro una forma fondata su funzioni vitali, per così dire una funzione derivante da funzioni. Tali funzioni sono di natura puramente spirituale. Alla loro base sta il bisogno di espressione. La forza creativa non si può definire, essa permane in ultima analisi misteriosa. Tuttavia non è un mistero quel che ci ha scosso dal profondo. Questa forza ci pervade tutti, fin nelle più sottili fibre. Non possiamo esprimerne l'essenza, ma ci è dato, per quanto lontana sia, di risalire alla sua fonte. Su un'opera di Klee, Berio sviluppa il suo saggio Giardino Botanico e lui sostiene: le linee parallele e le forme radianti, paragonabili alle regolarità metriche del quartetto di Webern, esemplificano quei processi di formazione della forma, condivisi proprio da musica e pittura, che sollecitando in modi sempre diversi l'ascoltatore e l'osservatore, consentono proprio di mettere al riparo l'espressività artistica da ogni sorta di contenutismo. Più che veicolare un significato di tipo emotivo, narrativo o addirittura politico, le linee invitano l'osservatore a seguire uno dei molteplici percorsi percettivi creativi possibili, assecondando i movimenti e le prospettive e cogliendone proprio il carattere dinamico e generativo. Qual è l'obiettivo comune, quindi a Berio e Klee? L'obiettivo comune è un concetto di forma non polarizzato sulla riuscita, sul compimento, ma che sia in grado di porre attenzione al processo colto nel suo farsi. L'aspetto mobile e vitalizzato, enfatizzato da Klee, consente inoltre di non accordare alcun privilegio all'aspetto visivo, al disegno compiuto e posto come oggetto percettivo. Da questo riferimento a Klee si può proprio cogliere una risposta al primo interrogativo relativo alla musica proprio come intermediario tra l'occhio e l'orecchio. E come per Klee la figurazione non riguarda soltanto l'ambito del visibile, avendo anche a che fare proprio col processo formativo colto nel suo divenire, allo stesso modo per Berio il concetto di forma permette di porre in relazione visione e ascolto, in virtù proprio di un comune carattere processuale che chiede di essere seguito attivamente e che reclama una considerazione delle linee di sviluppo che si va formando. E dal momento che fare musica implica proprio il desiderio di realizzare una forma, è nella dimensione formativa che va cercato il termine medio tra vedere e ascoltare. Il termine forma, abbiamo già detto, si presta a due diverse interpretazioni. Da una parte sembra riferirsi a una configurazione compiuta e stabile, dall'altro, come suggerisce Berio, può indicare proprio un processo generativo. Klee in un suo appunto scrive: buona è la forma come movimento, come fare. Buona è la forma attiva, cattiva la forma come riposo, come fine. Cattiva è la forma che si subisce, la forma compiuta. Buona è la formazione, cattiva è la forma, perché la forma è fine e morte. Formazione è movimento, è atto, formazione è vita. Le due accezioni del termine forma sarebbero connesse a due polarità antitetiche, vita e morte, buono e cattivo. E senza entrare nel merito di questo rapporto tra opposti, che nel pensiero di Berio sembra essere ben più articolato e problematico, è interessante proprio notare come la formazione sia pensata proprio nei termini di uno sviluppo biologico, proprio come una sorta di processo organico e in particolare vegetale. Berio ha il merito di ricollegarsi a una lunga e prestigiosa tradizione che vede nella mimesis il principio ispiratore del processo musicale, proponendone al contempo una reinterpretazione globale che finisce proprio per trasformare in profondità quello che altrimenti rimarrebbe un luogo comune piuttosto abusato. La musica non imita tanto i sentimenti e le emozioni umane, non è cioè un ritratto logico della vita senziente e responsiva, quanto piuttosto un processo che mette in scena il più generale paesaggio dall'inorganico all'organico. E questo è abbastanza significativo, ecco, in Berio. Possiamo concludere proprio sempre facendo riferimento a quanto detto, che la musica, in quanto processo di formazione, introduce gli attori coinvolti, quali compositore, esecutore o ascoltatore, nello spazio altrimenti impercettibile del divenire vivente. Lo spazio misterioso che contiene un nucleo intangibile e forse sacro, evocato da Berio in rapporto all'aspirazione sinestesica di vedere la musica. E qui trova una spiegazione a partire proprio dalla concezione, tutt'altro che formalista, di una forma sempre in via di sviluppo, il cui punto d'approdo non è la compiutezza monolitica di un'opera, ma l'inafferrabile, indefinibile riuscita di una vita. E qui concludo. Grazie.
Grazie Anna del tuo intervento, interessantissimo, grazie ancora. Io invece, per quanto mi riguarda, vorrei così parlare dei procedimenti intertestuali e articolazione della forma appunto nell'opera di Berio stesso. Vorrei cominciare con una citazione tratta dalla Poetica dell'analisi, edita da Einaudi nel 2006. Lui dice: un testo implica una pluralità di testi. Le grandi opere sono sempre costituite da un gran numero di altri testi, non sempre identificabili nella superficie, fonti, citazioni e ascendenze più o meno nascoste, che sono state assimilate, non sempre volontariamente e consapevolmente, dall'autore stesso. Molte sono le composizioni di Luciano Berio, in cui si possono mettere a fuoco degli elementi citazionali ricavati dalle tradizioni eterogenee che vanno dalla musica colta del passato alla musica europea di tradizione orale, a musiche etniche o pop di varia provenienza. L'interesse di Berio per le musiche del passato e per musiche cosiddette altre costituisce un filo rosso che si dipana in tutto l'arco del suo percorso artistico e umano. Quindi vediamo un po' ora di enucleare alcune tipologie di captazione messe in atto da Berio e di dimostrare come esse contribuiscano all'articolazione della forma, che è il tema di oggi. Infatti, percepite chiaramente o soltanto intuite come altre, esse offrono all'ascoltatore la possibilità di cogliere la struttura dell'opera attraverso la memoria dei loro raffioramenti nel suo svolgimento temporale, secondo un intento di chiarezza comunicativa che Berio non ha mai smesso di ricercare e di rivendicare. La memoria agisce su due fronti: nel momento della creazione, attraverso associazioni forse non sempre totalmente consapevoli, e a livello di percezione, consentendo all'ascoltatore di cogliere i nessi, percepire le somiglianze e le differenze e dunque ricostruire la rete dei possibili sensi. Nella poetica di Berio si può rintracciare un concetto cardine, il riferimento da un lato con i processi di captazione e dall'altro con l'interesse per il livello percettivo, la ridondanza. Quindi cerchiamo di porre l'accento sulla ridondanza a livello macro formale, intesa come ricorrenza di oggetti che vanno da una singola nota a un testo poetico, da un gesto a una tecnica compositiva, garantendo all'opera coerenza e chiarezza e consentendo che ogni evento, ogni processo sonoro sia bagnato dal senso, così come dice lui stesso nell'intervista sulla musica. Prima abbiamo parlato di citazione. In alcune opere i riferimenti sono espliciti e il processo di captazione si realizza proponendo una drammatizzazione, una sorta di messa in scena, insomma, di canzoni popolari di varia origine. Si vedano, per esempio, alcune sue composizioni, quali folk songs, voci o naturale. Tali oggetti, nel caso di voci del 1984 o di naturale del 1985, le melodie popolari siciliane interpretate dalla viola solista non sono proprio dei bei cammei, ma esse portano con sé elementi della cultura da cui provengono, ivi comprese le prassi esecutive originali. Si pensi per esempio ad adornamenti come le acciaccature, alla libertà agogica, alle oscillazioni microtonali di altezza tipiche del canto mediterraneo o alla emissione piena, quasi dura, senza vibrato, richiesta proprio dall'interprete, che richiama modalità esecutive di alcuni generi del canto tradizionale siciliano e non solo. Le indicazioni performative, unitamente alle linee melodiche, consentono un contatto vero con quel mondo, seppur mediato e niente affatto disinteressato. Berio, sempre nell'intervista sulla musica, dice: non sono un etnologo non musicologo. Sono solo un egoista pragmatico. Infatti tendo a interessarmi solo a quelle espressioni, a quelle tecniche popolari che in un modo o nell'altro possano essere assimilate da me senza frattura e che mi permettono di esercitarmi a fare qualche passo in avanti nella ricerca di un'unità soggiacente fra mondi musicali apparentemente estranei l'un l'altro. Infatti, benché le melodie siciliane adottate in voci e poi trasferite in naturale provengano da fonti scritte, le trascrizioni che sono realizzate da un musicista di nome Alberto Favara all'inizio del secolo scorso, apparse a stampa in più volumi e poi raccolte nel corpus di musiche popolari siciliane del 1957, tuttavia Berio ebbe modo di esperire personalmente le modalità per formative di quelle tradizioni musicali, sia ascoltando in più occasioni cantastorie siciliane, sia attraverso la mediazione di amici siciliani o studiosi del folklore musicale italiano. Il contatto con le musiche tradizionali avviene qui come altrove attraverso fonti eterogenee che convergono nel travaso di melodie, modi, stilistici, modalità performative nelle opere di Luciano Berio stesso. In voci di cui ho accennato poco fa, ciò che interessa in questa sede è mettere in luce l'influsso delle musiche citate secondo diverse e complesse gradazioni di prelievo sulla configurazione delle composizioni, sul loro formarsi secondo una forma in divenire che in Berio si realizza più come processo che come struttura. In voci, le melodie citate contribuiscono all'articolazione della forma, poiché l'esposizione di ognuna di esse coincide con una sezione dell'opera, che consiste dunque in una successione di pannelli la cui durata e configurazione interna sono determinate dal canto popolare stesso. Un altro elemento che contribuisce a strutturare la successione di sezioni in un insieme coerente è la predilezione per determinate altezze, che si esplica nella scelta delle finales dei canti e nei suoni ribattuti della viola solista durante gli interludi orchestrali. In particolare il La costituisce un chiaro baricentro poiché caratterizza sia l'inizio sia la fine della composizione, come pure la sezione immediatamente precedente la fine, una sorta di cadenza che in parte riprende alcuni dei canti popolari intonati dalla viola. Vedremo anche più avanti come lo stesso suono costituisca il nucleo generatore della sequenza ottava per violino, e quindi si ha questa ripetizione di brani siciliani anche nella sequenza ottava per violino stesso, così come in voci. Inoltre l'urgenza del mondo popolare siciliano sulla scena si ripercuote nell'organizzazione dei due gruppi strumentali nello spazio appunto scenico e nei rapporti fra essi. La viola solista e i tre gruppi di strumenti a percussione che l'accompagnano. Se la suddivisione della compagine orchestrale in svariate combinazioni strumentali ubbidisce a una tendenza sviluppatasi nelle avanguardie europee, determinata dalla ricerca di nuove soluzioni formali, di una diversa spazializzazione e di nuovi impasti timbrici, d'altro canto le novità sono pure legate all'evocazione dell'esperienza musicale comunitaria propria delle musiche di tradizione orale che caratterizza sempre la tradizione siciliana. Per cui in voci gli strumenti riecheggiano e rispondono al solista che è portatore delle melodie popolari, con atteggiamenti ora di sintonia, ora di contrapposizione, che rinviano al dialogo relazione fra il cantante che canta quanto scritto e la comunità che ripete le melodie però per tradizione, non per scrittura musicale. In voci, l'interazione fra i gruppi strumentali e il solista si realizza però anche sottolineando nel commento orchestrale l'alterità delle melodie affidate alla viola rispetto allo sfondo di matrice eurocolta che lo accoglie. Mentre queste sono sostanzialmente caratterizzate dal diatonismo, seppur smussato, dalle oscillazioni di intonazione di cui ho parlato poco fa, il commento si attua invece per contrasto attraverso una scrittura cromatica che tende a saturare lo spazio acustico, mantenendosi comunque il più delle volte nell'ambito coperto dalle melodie popolari stesse, generando quindi una fluttuazione irriducibile tra identità, alterità dei mondi evocati. Nell'opera coro, invece, che è per voci e strumenti, sempre di Berio, possiamo dire che in altri casi i materiali che Berio ha introiettato nelle sue partiture possono non corrispondere a strutture diastematiche, ma bensì a modi operandi compositivi, come nel caso dei procedimenti eterofonici ispirati alle musiche dei Banda Linda, per esempio, dell'Africa centrale, utilizzati in una delle sue opere più significative, appunto, Coro. La sollecitazione in questo caso gli fu offerta dagli studi sugli ensemble di trombe della Repubblica Centroafricana, che l'etnomusicologo franco-israeliano Sima Arom realizzò negli anni 60 e su cui Berio, secondo quanto racconta lo stesso Arom, ebbe occasione di ascoltare una relazione in un convegno su musica e linguistica a Parigi nel 1975. La peculiare e appassionante tecnica messa in atto da questi ensemble corrisponde a una sorta di rapidissimo occhetus, occhietto, insomma, parentesi, in cui gli strumenti emettono singoli suoni sovrapponendo sequenze brevissime di pausa suono. Berio ripropone questa tematica in numerosi passi della monumentale composizione per 40 voci e 40 strumenti, intrecciandola a molteplici tecniche di combinazione delle diverse parti vocali e strumentali. Alla fitta rete di rimandi, influssi, intrecci intertestuali nella musica si aggiunge anche la molteplicità dei testi poetici, anch'essi provenienti dalle più svariate tradizioni popolari e non tra alcuni versi di denuncia di Neruda che agiscono da refrain. Ciò che tiene insieme questo magma variegato di apporti è certamente la chiarezza formale dell'opera nel suo articolarsi, parodiando il concerto in alternanza di soli, che sono i testi popolari, e il tutti, l'intonazione da parte dell'intera massa vocale dei versi di denuncia di Neruda stesso. Sembrerebbe trattarsi di un capovolgimento fra individuale e collettivo, operato affidando alla massa la voce individuale del poeta e ai singoli solisti i testi di canti popolari che vertono su tematiche universali. Quindi sembrerebbe il contrario di voci. In realtà, i versi di Neruda prescelti non fanno riferimento a un vissuto puramente individuale. Al contrario, sollecitano con forza una risposta collettiva alla violenza franchista. La ricorrenza del refrain, venite a ver la sangre, venite a vedere il sangue, affidato all'intonazione corale in grandi blocchi omoritmici, agisce da forte strumento di strutturazione. Inoltre garantisce all'opera una marcata direzionalità che trova solo nei due ritorni finali dei versi di Neruda il compimento di senso, poiché la citazione si amplia coinvolgendo i versi precedenti. Infatti, venite a vedere la sangre, nel poema intitolato Explico algunas cosas, appare solo alla fine, come risposta alle domande che il poeta immagina gli vengono poste e che in coro vengono esplicitate solo al termine dell'opera. Dunque, Berio, nel suo prelievo, procede a ritroso. Inoltre, ancora, il percorso è reso più tortuoso dal fatto che a partire dalla sezione ottava del brano, egli unisce al motto refrain un verso proveniente dall'ultimo poema di Neruda, Débil dell'alba, il cui pessimismo, impregnato dal sentimento di morte, precede l'esperienza della guerra civile spagnola. Anche in questo caso, il frammento di verso rimane isolato, ambiguo e oscurato, finché nelle ultime sezioni la parte del poema citata si amplia fino ad accogliere un'intera strofa, seppur privata da Berio stesso, di due frammenti che renderebbero forse più difficile associare i versi in questione a quelli tratti da Explico algunas cosas, di cui abbiamo citato poche parole poco fa. Ultimo elemento che complica il quadro, aggiungendo un ulteriore strato di senso, è l'inserimento nella sezione 28 di versi tratti da Collection Notturna, come Débil dell'alba, proveniente dalla raccolta Residencia en la Tierra. Per rendere più chiaro il percorso da cui Berio ha prelevato alcuni versi e i versi tratti da Neruda stesso, vi consiglio di leggere la poesia stessa di Neruda, intitolata appunto Explico alguna cosa, dove leggendo il testo entrerete meglio nell'atmosfera di morte, di guerra civile, di sospensione, in cui Neruda prima e Berio poi, ecco, ci porteranno con le loro opere. Tanto per approfondire un po' il discorso, la fine della sezione 30, con il punto interrogativo che troverete nel testo e la ripetizione degli stessi versi nell'ultima sezione, con l'aggiunta stavolta della risposta, in più inframmezzando le due intonazioni con versi popolari provenienti dal Cile, garantiscono al fine di coro una forte intensificazione emotiva. Berio agisce con i prelievi testuali esattamente come fa con la musica, giustapponendo versi di origine diversa e ponendoli in relazione in modo da arricchire di nuovi innesti il tessuto semantico proposto. La chiarezza formale è garantita non solo dalla ridondanza a livello testuale, ma anche dal periodico ritorno dell'eterofonia di matrice africana. In questo caso, una tecnica compositiva riproposta nel corso dell'opera funge da richiamo per la memoria e da strumento di articolazione del flusso narrativo. All'apparente semplicità formale si contrappone la molteplicità dei rimandi simbolici che vanno dai temi, motivi, istanze trasmessi dai testi poetici alle configurazioni del testo musicale. Certamente, nella rievocazione di questa umanità tanto diversa, eppure accomunata dagli stessi bisogni e aspirazioni fondamentali, come per esempio l'amore, il lavoro, la libertà, la giustizia, ricoprono un ruolo importante non solo l'adozione di tecniche compositive ispirate a musiche di tradizione orale, come la citata eterofonia di Banda Linda, ma anche l'inserimento vero e proprio di melodie folcloristiche, realizzando quello che Ivanka Stoyanova ha definito collage de citazione. Ora, qui cito a titolo di esempio la melodia del primo clarinetto nella sezione quinta, B21, cui Berio appone la dicitura Macedonia, esplicandone l'origine folcloristica, oppure il canto di marinai siciliani, o Ringo Ringo, e il canto di Filanda, o Mamma mia, Tenglin a capo. A questi va aggiunta anche la melodia intonata nella sezione 7 da soprano primo e secondo all'unisono con i flauti primo e secondo. Quindi ecco, si ha l'unione di folklore indicato dal testo, folklore delle melodie che Berio, ecco, ci riporta nelle sue composizioni. Per concludere, vale la pena sottolineare come parte della sezione 24 e tutta la sezione 25 introducano nell'opera una nuova tematica, quella del lavoro. I canti di lavoro proposti, tutti italiani, vanno dai battipaglini con la frase o issa ai marinai siciliani con la frase o ringo, passando per la Romagna degli scariolanti. Gli scariolanti erano quelli che aiutavano le mondine nella raccolta del riso, ecco, per esempio nella frase a mezzanotte, e la Lombardia di Elefilande con la frase o mamma mia. Essi vengono proposti da soprano, contralto, tenore e basso, unitamente ai testi persiani intonati in tedesco e al testo polinesiano intonato in inglese. Quindi ecco, sia questa commistione di linguaggi, sia questa commistione di melodie, questa commistione di culture che nella musica di Berio sono citate e sono, ecco, presentate al popolo e agli ascoltatori in generale come musica colta. Bene, qui finisco anch'io il mio intervento. Ringrazio la dottoressa Anna Delli Muti per essere stata con noi. Grazie, Anna.
Grazie a voi per l'invito ed è sempre un piacere.
E un saluto a tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.